dalla casa circondariale di Trieste. Allora, istituzionalmente, cosa si sta facendo per combattere le mafie? Quali provvedimenti o programmi si stanno ripensando per eliminare anche le connivenze che purtroppo esistono tra politica che dovrebbe combattere i soprusi e la mafia? Marsala, prego Marsala, vai in diretta.
Abbiamo per voi due domande. La prima la pone Francesco e la seconda Giada.
Prego.
Passo il microfono a Francesco.
Forza, parla lentamente e è molto
Buongiorno.
chiaro.
Allora, come mai nel primo video non è stata inserita Cosa Nostra? Sarebbe interessante, conoscere meglio l'ambito di operatività transazionale e il volume d'affari.
La seconda domanda.
Eccola.
Mentre in precedenza, nella mafia tradizionale, abbiamo assistito a vari contrasti tra clan rivali nella stessa organizzazione mafiosa, come mai adesso che la mafia si è globalizzata non assistiamo a scontri tra le varie mafie?
Bene, grazie. Allora, a una domanda rispondo io perché abbiamo parlato meno di Cosa Nostra stamattina? Perché nella precedente videoconferenza abbiamo parlato solo di Cosa Nostra e quindi dovevamo economizzare, diciamo, lo spazio. Non c'è una sottovalutazione perché, diciamo, ecco, non c'è stata una sottovalutazione, c'è stata una distribuzione di interessi. Vediamo le altre domande, appuntatevele così, Franco, poi tu fai da ripartitore. Dunque, questo è De Viti, De Marco di Trigiano, Bari. Quali fattori hanno reso possibile l'infiltrazione della mafia nell'economia e nella politica? Grazie. Liceo Virgilio di Mussomeli. A quando il 416 bis europeo? Quali sono i provvedimenti legislativi più urgenti per lottare efficacemente le mafie a livello internazionale? Poi c'è Liceo Marsico di Nuovo di Potenza. Siccome la mafia si è capillarizzata anche a causa del narcotraffico, si potrebbe considerare la legalizzazione delle droghe leggere una possibile soluzione a una parte del problema? Ci sono altri in questo momento? No. Allora, in sala c'è qualcuno? Prego. Sì, certo. Presente.
Buongiorno, sono Federica, vengo da Altamura, liceo scientifico Federico II di Svevia.
Rappresenta gli ospiti.
Sì. E volevo chiedere al sindaco Orlando se durante il corso dei suoi 5 mandati ha ricevuto delle intimidazioni e nel caso in cui la risposta fosse positiva, cosa l'ha spinta a continuare la sua politica contro la mafia? E poi inoltre volevo fare un'altra domanda. Lei appunto ha affermato che Palermo è stata la città europea che è riuscita a evolversi maggiormente anche rispetto alle altre, diciamo solo dal punto di vista culturale. E, cioè sì, dal punto di vista culturale. Secondo lei cosa è riuscita a far evolvere questa città?
Prego.
Buongiorno, mi chiamo Adriano, sempre dal liceo scientifico di Altamura. Volevo chiedere al sindaco Orlando che, insomma,
Presente.
cioè io, partendo dal presupposto che sono completamente d'accordo su tutto ciò che ha detto riguardo ai confini tra i vari stati, insomma, lei ha parlato della crescita che ha avuto Palermo, grazie appunto, prima di tutto, a un cambio di mentalità. E anche di ciò che è accaduto in Sud America, in Colombia. Il punto è che è vero che in ogni parte del mondo, soprattutto in questi momenti, in questi anni, si sta andando verso un cambiamento, soprattutto in quelle zone. Però se io purtroppo devo partire col presupposto che, volenti o nolenti, i confini ci sono e il cambio di mentalità di cui lei ha parlato è difficile da percepire in Italia, ma credo anche nella maggior parte dell'Europa, perché si possono fare tante cose, ma finché c'è un mondo governato dalla paura delle persone, non si capisce il nemico e non si può soprattutto, penso, agire in questo modo. Grazie.
Allora, c'è un altro intervento dalla casa circondariale di San Cataldo.
Buongiorno a tutti, sono Antonio Lopresti, dal carcere di San Cataldo. E noi volevamo
Parlate più
fare
lentamente perché c'è un po' di eco.
volevo fare una riflessione riguardante la mafia globale, perché l'opuscolo che ci avete mandato sul violatore si parlava della mafia globale. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ah no, mi stanno sentendo. Ecco, ve la leggo. Con la globalizzazione siamo di fronte ad una mafia diversa, più pericolosa e crudele. Dal momento che si è votata anche dalla tratta di esseri umani o al commercio di organi, oggi si deve parlare di una mafia globale o di una globalizzazione deviata. Non esiste più la mafia di Cosa Nostra, quella che ci ricordiamo noi, la mafia siciliana o campana. Esiste una mafia mondiale. La strada per combattere è molto più faticosa da percorrere. Ma se la strada è più lunga, più forti dobbiamo essere, più persone la devono combattere. Per distruggere questa mafia dobbiamo imparare un unico linguaggio, un'unica legge, uguale in tutti i paesi. Non è più la mafia, ma è una bestia con tante teste, una bestia globalizzata. Non esistono più gli occhi delle favole che noi ci ricordiamo. Esistono le organizzazioni criminali che, come gli orchi, mangiano e distruggono tutto e tutti, uomini ed ambiente. Noi non lasciamo che i nostri giovani crescano, non vogliamo che i nostri giovani crescano vedendo e vivendo queste organizzazioni criminali, agire come se fossero nella normalità. È necessario educare i nostri figli affinché si possa arginare questo male, che siano in pochi a sbagliare, ma la maggioranza viva nel giusto. Così facendo magari non avremo vinto la guerra, ma vinceremo tante battaglie. La criminalità organizzata non guarda in faccia nessuno, e se noi non la guardiamo in faccia, non affrontando, non potremo guardare in faccia i nostri figli in futuro. Ringrazio, una buona giornata.
Allora, scusate, intanto leggo un'altra che viene alla scuola di Vittoria, Fermi di Vittoria. La modifica dell'ergastolo ostativo, pensate che indebolirà la lotta alla mafia? Questa. Professore Di Chiara avrà qualcosa da dire, prego. Grazie.
Sempre dal liceo scientifico di Altamura, è stato detto che appunto noi siamo il futuro e che lo strumento che abbiamo nelle nostre mani per combattere la globalizzazione, in particolare della mafia, è sicuramente la cultura, ma in una società come quella di oggi, in crisi sotto tanti punti di vista, non sotto un punto di vista economico, diventa difficile, proprio perché viene inneggiato l'individualismo, la chiusura dei confini, diventa difficile utilizzare la cultura. E in una società dove anche il merito, no, io penso anche al mondo del lavoro, il merito non viene messo sempre in primo piano, diventa difficile con la cultura combattere la corruzione e appunto anche quello che può essere in piccola parte il sistema mafioso. Quindi praticamente che cosa potremmo fare noi? Quali sono i consigli piccoli che potreste darci? Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Gabriele dal liceo classico Meri di Palermo e vorrei chiedere, ma come si deve comportare lo Stato da un punto di vista anche umanitario nei confronti di chi viene condannato perché è responsabile di reati per mafia, per terrorismo, specialmente col 41 bis, cioè come può lo Stato concedere dei diritti umani a delle persone che però li hanno tolti ad altri e che sono responsabili di azioni così brutte che pensare ad un pentimento è difficile? Come può lo Stato intervenire in questo senso? Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Alberto dal liceo classico Giovanni Meli di Palermo. Volevo porre direttamente una domanda al sindaco Luca Orlando. Volevo dirle appunto, pensa davvero che si possa sconfiggere la mafia in modo definitivo? Se sì, in che modo? Grazie, buona giornata.
Buongiorno, sono Giuseppe all'Istituto Tecnico Pio La Torre di Palermo. Volevo chiedere se in merito del separato della globalizzazione, cosa ne pensate della decisione della Corte Europea sull'ergastolo ostativo? Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Anna. Volevo chiedere, dato che comunque siamo in una società modernizzata e quindi la mafia si manifesta in modi diversi rispetto a quelli che erano quelli antichi, diciamo, e quindi anche attraverso il web, quali sono i nuovi metodi per combattere, soprattutto via web, la mafia che si presenta a noi giovani?
Allora, Sindaco, ci sono diversi studenti che ti hanno fatto delle domande, rispondi pure.
Ma intanto vorrei che la cultura non è nell'arte figurativa, nella musica. La cultura è visione di vita. Perché spesso si fa confusione, si pensa che la cultura sia la conoscenza di Van Gogh piuttosto che di Mozart. No, no, la cultura è visione di vita ed è soprattutto conoscenza di sé. Per me è colto chi conosce se stesso, non chi conosce gli altri, perché è il punto di partenza rispetto a un sistema di relazioni. Se io non conosco me, non posso costruire un sistema corretto di relazioni. Da questo punto di vista la scuola serve non a conoscere gli altri, a conoscere se stessi, ovviamente in una dimensione di relazione con gli altri. Perché faccio questa premessa? Perché noi dobbiamo in qualche modo affrontare il tema culturale secondo una visione e chiederci qual è la nostra visione. La mia visione, che sta diventando la visione di una città, è espressa nelle parole che ho detto prima, nel primo intervento: io sono persona, noi siamo comunità. Io sono persona che è alternativo al io sono individuo, con i suoi egoismi. E noi siamo comunità e alternativo ai gruppi chiusi. Perché questa nostra realtà sta recuperando la dimensione della persona. La cosiddetta accoglienza dei migranti è riconoscere che la bambina di 14 anni del Congo, che ha visto morire sua madre passando dal barcone alla nave e che piange perché non è riuscita a salvarla, è mia nipote Leila, non è altro da me, è persona. E allora il primo passaggio è: io sono persona, noi siamo comunità, che è l'alternativa al gruppo chiuso, clan, cosca. Voi capite che significa? Se io dico che Palermo è una comunità, i boss mafiosi sono scontenti, perché loro vogliono che Palermo sia una somma di gruppi chiusi, di clan chiusi, e noi siamo comunità, esattamente il senso del ragionamento. Ma se tutto questo è vero, è evidente che io voglio partire, io sono persona, noi siamo comunità, dalla casa circondariale di Trieste e da quella di San Cataldo. A voce bassa, ma con forza: chi sta in carcere è persona, non dimenticatelo mai, non dimenticatelo mai. Chi sta in carcere è persona che ha tutti i diritti umani come me e come mio fratello e mia nipote. O noi dimentichiamo questo o rischiamo di fare un regalo alle mafie. Fatta questa premessa, nel concreto, noi abbiamo il carcere di Uccerdone di Pagliarelli, dove si fa una straordinaria attività teatrale, ed è straordinario vedere un detenuto che fa la parte di Pio La Torre e un detenuto che fa la parte del carabiniere che attacca e critica la mafia. È il segno di un cammino di cambiamento, è straordinario, la più emozionante via crucis alla quale io partecipo ogni anno è quella che si fa dentro Luciardone. E dentro Lucerdone si produce il pane, al Malaspina si producono i biscotti, cotti in fragranza, non colti in fragranza, cotti in fragranza, fatti dai ragazzi del Malaspina. Cioè, noi abbiamo una marcia in più rispetto ai boss mafiosi se rispettiamo anche i mafiosi arrestati, perché diversamente abbiamo perso la battaglia culturale, sembra una guerra fra bande, e diceva il professor Di Chiara, loro sono più forti perché usano le armi e sparano senza pensarci due volte. Ma guardate, noi abbiamo vissuto quest'anno un'esperienza a Palermo straordinaria, nella quale abbiamo affidato come amministrazione comunale a 11 detenuti, abbiamo affidato il compito di fare il carro e la statua di Santa Rosalia. È il momento più solenne della vita della città, con 600.000 persone in piazza, L'ha organizzato l'assessore Adam Darashua. Perché noi non abbiamo un assessore alla cultura, abbiamo un assessore alle culture, che è un palermitano nato a Nazareth, pericolosamente palestinese e musulmano, che ha organizzato un bellissimo festino di Santa Rosalia, e l'arcivescovo Don Corrado Refice mi ha detto: caro Luca, avevamo bisogno di un musulmano per fare una bella festa cattolica religiosa. Questo è il senso del cambiamento culturale. Bene, l'abbiamo affidata a 11 detenuti che con la guida dell'Accademia di Belle Arti hanno fatto il carro e hanno fatto la statua. Il venerdì, il giorno prima del 14 luglio, il giorno prima della storica processione con 600.000 persone, uno degli 11 è scappato. È scappato. Momento di panico. Io ho contattato il Tribunale di Sorveglianza, ho detto ai magistrati, guardate, la responsabilità è individuale. Se uno scappa, non mortifichiamo gli altri 10 che invece stanno facendo un cammino di partecipazione alla vita della città. Devo dire, non ho avuto bisogno di parlare perché avevo già deciso di consentire che si facesse comunque il festino con la partecipazione dei 10. Ho incontrato i 10 che erano giustamente incazzati, scusatemi l'espressione, è l'espressione di Oxford, professore, si dice così ad Oxford, che erano giustamente, erano furiosi, cioè, sto scemo nido che scappò, rischiava di scronzarci la festa, perché per loro era una grande festa poter marciare col sindaco, con le corteo d'onore, fare vedere ai propri familiari che loro ancora erano persone, non erano oggetto, non erano cosa, potevano partecipare alla vita. E sapete cosa mi hanno detto? Una cosa bellissima, sindaco, a realtà vera, e Cachirdo Cafuggio è di Messina e non capisce quanto è importante per noi parlamentari di Santa Rosalia. Vogliamo renderci conto che anche i detenuti restano persone umane? Che preferiscono, diciamo, non scappare, restare in carcere perché amano Santa Rosalia, mentre l'altro che ama un po' meno Santa Rosalia se ne scappa? Che è esattamente umano, esattamente umano. E questo è il senso complessivo del ragionamento che io volevo fare, sapendo, rispetto alle domande, sì, io sono stato più volte minacciato, c'è un mio libro in Germania dal titolo Dovevo essere il prossimo, dove racconto le tante volte in cui dovevo essere il prossimo, ma voglio raccontare un episodio per tutti, per dire l'importanza della società civile. Dopo il 23 maggio 92, dopo il 19 luglio del 92, un giornale ha pubblicato, dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti di scorta, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, un giornale ha pubblicato la notizia, Lelouch Orlando sarà il prossimo. Le conversazioni tra me e Paolo, prima che lui venisse ucciso, erano chi sarà il prossimo di noi due. E un giorno torno a casa e mia moglie mi dice, Luca, Paolo mi sembra molto nervoso, mi ha chiamato e mi ha detto una cosa strana, mi ha detto, di a Luca che stare tranquillo perché arrivo prima di lui. Che cosa voleva dire? Ho detto, ma sai, sarà stanco, nervoso in questo momento. Ho chiamato Paolo e con una brutta parola d'offesa, dati i nostri rapporti, ho detto, ma cosa hai detto a mia moglie? Lei non sa niente dei nostri discorsi. E lui, che era una persona di una straordinaria tensione morale, se fossi Papa lo farei santo subito, era una persona straordinaria, oltre che un grande magistrato, bene, mi ha detto, sai Luca, io volevo tranquillizzare tua moglie perché ho pensato che se ammazzano te li arresto, se ammazzano me, poi ammazzano te e non li arresta nessuno. Ecco, questo è il senso di un cammino che portò nel 92 su un giornale a pubblicare la notizia che Lelouch Orlando sarà il prossimo. Un gruppo di donne palermitane sono andate a trovare il questore con i loro figli, portando una lista dicendo i nostri figli sono pronti a viaggiare nell'auto blindata di Lelouch Orlando. Ovviamente nessun ragazzo è mai viaggiato nella mia macchina blindata, neanche le mie figlie, neanche mia moglie, che è tecnicamente una ragazza madre, perché diciamo è una madre senza marito sostanzialmente, lo è stata senza, adesso invece è una nonna con il nonno, ma insomma a quel tempo era una ragazza madre. Ecco, sostanzialmente mandando un messaggio che la mafia può uccidere 10 persone, 100 persone, non può uccidere 1.000 donne e 1.000 bambini. E 2 anni dopo, negli atti di un processo a Caltanissetta, abbiamo avuto la prova che Totò Riina aveva convocato la commissione, la cupola, aveva proposto dopo il 19 di luglio l'uccisione di Lelouch Orlando. Siccome i giornali avevano dato notizia di questa posizione delle donne e siccome c'era stata dopo l'uccisione di Borsellino la reazione straordinaria della catena umana, hanno messo ai voti la decisione di uccidermi e la maggioranza ha detto no, è troppo rischioso per noi uccidere Orlando, perché la gente è con lui. Capite l'importanza del coraggio civile? io devo ringraziare le forze di polizia, i carabinieri, ma devo ringraziare quelle donne, quei bambini e quelle persone che sono scese in piazza facendo una catena umana. Se sono ancora vivo, lo devo a loro. E questo è il senso complessivo. Allora, o si comprende che questo è il cambio culturale, o non si comprende di cosa stiamo parlando. Certo, non c'è dubbio, esistono i confini degli stati, non c'è dubbio, però noi abbiamo l'Unione Europea. Allora, il mio primo obiettivo è di fare in modo che l'Unione Europea non sia più soltanto l'Unione Europea delle banche, ma sia l'Unione dei diritti. Per questo la mia proposta di abolire il permesso di soggiorno è per consentire a tutti di andare in Europa. Lo so che Palermo è troppo piccola per accogliere tutti, lo so che la Sicilia è troppo piccola per accogliere tutti, lo so che l'Italia è troppo piccola per accogliere tutti, ma un'Europa di 27-28 stati, 500 milioni di abitanti, è ancora troppo piccola per accogliere tutti? Quanti ne verrebbero? 1 milione? 2 milioni? 3 milioni? 5 milioni? 10 milioni? Ci servono! Stiamo morendo. Se voi girate per alcune città della Mitteleuropa, ti viene la malinconia, c'è la morte, perché il futuro è il meticciato. Io sono purtroppo sfortunato perché nessuna delle mie due figlie ha sposato un africano. Io spingevo, ma non ce l'ho fatta. Spero con le nipoti, devo dire che una nipote è sulla buona strada, spero che ci riesco. C'è il tema di fondo, esattamente, mandare il messaggio che il futuro è il meticciato. Voi non siete il futuro, voi siete il presente, che date a noi la garanzia del nostro diritto al futuro. Auguri.
Prego, presentati e parla a voce.
Sono
forte.
Matteo del Filippo Parlatore, il geometra, e volevo chiedere quale ruolo giocano i cosiddetti paradisi fiscali nel riciclaggio del denaro sporco e qual è ad oggi lo stato dell'arte del loro contrasto a livello internazionale.
Grazie, prego. Del Francesco Ferrara, di Palermo.
Sono Basiru De Bene, di Francesco Ferrara. E la mia domanda è questa: visto che ogni anno ci sono questi incontri antimafia, secondo voi avete ricevuto dei risultati positivi? E la seconda questione è sempre simile a quello che il sindaco ha dato un po' di risposta a quello, però visto che siete impegnati per la sensibilizzazione e combattere contro la mafia, non avete mai ricevuto delle minacce dai mafiosi?
Buongiorno, io sono Pier Giuseppe Giordano del liceo scientifico Federico II di Altamura. Pur considerando le diverse identità e le caratteristiche differenti tra le mafie anche nei diversi paesi, sarebbe possibile secondo voi e avrebbe senso la costituzione di una procura internazionale alla lotta delle mafie, proprio considerando le infiltrazioni e la globalizzazione del fenomeno mafioso?
L'Istituto Tecnico Satta di Nuoro, secondo voi in Sardegna esistono fenomeni mafiosi? Duca degli Abruzzi di Palermo, volevamo chiedere per quale motivo Giovanni Falcone è stato ostacolato oltre che dalla mafia anche dallo Stato? Beh, la risposta era implicita già nelle considerazioni fatte da Luca, comunque saranno riprese anche successivamente. Dalla Casa Circondariale di Trieste, riflessione sull'intervento di Orlando. Purtroppo Orlando non c'è, quindi lo prendiamo noi. A volte però l'articolo 27 della Costituzione è disatteso. Qui al nord-est mancano forme di finanziamento ad hoc per poter davvero recludere e reinserire. Facciamo tante attività, in primis è presente la scuola con i suoi vari livelli, primo presidio alla legalità, e poi si svolgono tante attività proposte dagli enti professionali del teatro, alla pasticceria e dalle tante associazioni di volontariato. Bisogna investire in rieducazione. Le case circondariali piccole pagano lo scotto di essere appunto piccole. Poi faremo avere questo messaggio anche a Luca Orlando. Prego, professore, adesso vi leggo qui i risultati dell'indagine. Abbiamo avuto L'80,27% che ha risposto sia la proiezione alla domanda 1, il 16% alla domanda 2, il 3% alla domanda 3, quindi la cosa più importante è questa. Poi hanno azzeccato le risposte con il numero 3, 187,33 ragazzi che hanno partecipato alla cosa. In totale abbiamo avuto La somma quant'è? 200? Ecco, questo, 223, questo diciamo tutti i ragazzi che sono intervenuti su questa cosa. A voi un po' di riflessione su questi risultati. Vi lascio qui per vostra memoria eventualmente. Prego, Franco.
Allora, io proverei a mettere insieme le domande e a dare la parola ai due relatori, al professore Savone e al professore Di Chiara. Intanto per quanto riguarda mafie, la globalizzazione delle mafie, c'è stata una domanda, professore Savone, di un ragazzo di Marsala che diceva: beh, ci sono tante mafie a livello globale, ma ci sono scontri tra le diverse organizzazioni mafiose oppure rapporti di collaborazione? Nessuno meglio di lei ci può spiegare tutto questo. E poi l'altro aspetto, da Trieste parlavano degli intrecci tra politica e mafia, ma credo che uno degli aspetti di cui voi vi siete occupati in maniera approfondita è anche lo stretto legame che c'è tra mafia e corruzione, professore Savona.
Sì, grazie. Allora, vediamo di rispondere alla domanda se ci sono collaborazioni o conflitti. Ci sono collaborazioni e conflitti o conflitti e poi collaborazione? Dopo la guerra al corona le pace. Le grandi guerre di mafia ci sono state anche in questa città, con 100 morti ammazzati in un anno. Oggi di morti ammazzati come indicatore ce n'è 1, 2, 3 al massimo, capite qual è la differenza. In Messico ci sono decine di migliaia di morti che sono sempre tra conflitti tra organizzazioni che si chiamano omicidi interni, dove la conflittualità per la gestione di alcuni mercati porta una organizzazione a confliggere con l'altra. Dopo queste guerre ci sono poi delle forme di armistizio o di collaborazione, i cartelli cominciano a collaborare fra di loro. Sono vicende molto, molto alterne. Per quanto riguarda la seconda domanda, sicuramente nello scenario futuro che riguarda il dove andiamo come mafie o le dinamiche delle mafie, la violenza tende a scomparire o a ridursi enormemente a favore di quello che è il fenomeno dell'infiltrazione nell'economia legittima, che è la cosa che ci preoccupa di più. In quelle o in quei paesi a economia matura o sviluppata, dove le organizzazioni criminali tendono verso l'infiltrazione dentro i gangli dell'economia stessa. Qui l'uso della violenza è ridotto al massimo a favore di un uso massiccio della corruzione, nel senso che non c'è bisogno, o della minaccia della violenza, non c'è bisogno di ammazzare le persone per poter infiltrare un appalto, una pubblica amministrazione o altro. Questa è l'emergenza internazionale in quelle economie mature, tra cui anche l'Italia, dove i gruppi organizzati si muovono oramai verso zone del nord del paese o del nord d'Europa per i loro investimenti. Se abbiamo soldi per aprire una pizzeria, diciamo, in una realtà meridionale, con quei soldi si apre una pizzeria in una realtà del nord dove si guadagna di più e si rischia di meno. E qui vengo a una cosa importante, alcune domande, e le colgo tutte. Che cosa si sta facendo a livello internazionale per combattere fenomeni di questo tipo che sono globalizzati? Il 3 dicembre ci sarà la prima audizione del Parlamento europeo su mafia e corruzione. Mi sembra importante informarvi che questo Parlamento, che è stato nominato da poco, sta prendendo sul serio la situazione di conoscenza. Il titolo di questa audizione è "Le dinamiche delle mafie, le sfide e il futuro", cioè l'Unione Europea vuole sapere da una serie di invitati dove si sta andando e si andrà e che quali strumenti mettere a punto come Parlamento europeo per combattere la mafia in Europa. Mi sembra un segnale di interesse verso il problema a livello europeo, ma in altri paesi si sta facendo un discorso simile in altre realtà, in America, America del Sud, eccetera, e la stessa Unione Europea ha un procuratore non antimafia, sicuramente una procura europea, che riguarda i crimini economici, le frodi combattute in Europa. È un segnale importante anche in questo caso. Ricordandoci sempre una cosa, ma sicuramente il professor Di Chiara risponderà molto meglio di me, che lo Stato non deve vendicarsi, ma lo Stato deve trattare i detenuti come persone, e in questa direzione la sentenza del Consiglio d'Europa e poi della Corte Costituzionale non sono sentenze disattente, ma sono sentenze che attenzionano, e non è una bella frase, i diritti delle persone in carcere, anche quelli condannati all'ergastolo, con tutta una serie di cautele, affidando al giudice una valutazione molto attenta sul problema di che cosa vuol dire collaborazione e se questa collaborazione è possibile, perché ci possono essere casi dove la collaborazione non è possibile. È un segnale di attenzione che mi sembra molto importante, perché credo che dobbiamo ricordarci sempre di quell'articolo 27 della Costituzione, che veniva sottolineato da alcune domande che venivano fatte, dove la vera forza dello Stato non è quella di vendicarsi, ma è quella di trattare i diritti come cose molto importanti, anche se questi diritti sono dentro le istituzioni carcerarie, perché quello è un segnale di grande civiltà. Grazie.
Grazie. Professore Savona, ci sono state moltissime domande che hanno riguardato proprio l'aspetto giuridico e normativo. Le cito velocemente. È possibile avere un 416 bis europeo, e quindi a questo punto perché non una procura europea, così come la Procura Nazionale Antimafia? La decisione della Corte Europea sull'ergastolo ostativo. Come trattare i detenuti al 41 bis? Di tutto questo credo che ci possa parlare il professore Di Chiara.
Il dibattito, come era da attendersi, ma poi in realtà ancor più, è stato ricchissimo, sia qua in aula, anche grazie alla vostra grande attenzione lungo una mattina intensa di lavori che sono stati da voi seguiti con molta cura, e le domande sono altrettanto importanti quali ci sono provenute dai collegamenti in network, e va detto che i collegamenti dalle case circondariali con il contributo di persone che attualmente sono detenute sono un fiore all'occhiello particolarmente importante in termini di qualità e di intensità di questo dibattito. Provo a dire appena qualcosa senza necessariamente poter scendere nei dettagli per ragioni di tempo su molte delle sollecitazioni che sono state fatte. Primo, contrasto alla criminalità organizzata, globalizzazione e web. Si è detto più volte, e qui lo rimarco ancora, come qui siamo in attesa di una strumentazione tecnica che incrementi la nostra capacità in termini essenzialmente di cooperazione internazionale. Qui il discorso sarebbe lungo, io l'ho tratto con appena qualche battuta di telegrafo. L'idea di una sovranità degli stati, gelosamente intesa, sicché al di qua e al di là del confine, a volte a pochi metri di distanza, vigano delle norme completamente diverse e a volte del tutto contraddittorie, è un'idea che appartiene al passato, che appartiene all'Ottocento, che nell'Ottocento dovrebbe già essersi persa, e che invece queste nuove ondate di sovranismi nazionali a cui stiamo assistendo anche in questi giorni, anche in queste ore, minacciano, mettono in crisi, e rispetto ai cui segnali ci è chiesto un impegno quotidiano ancora più significativo, esattamente nel senso che si diceva lungo tutto il corso di questa mattinata e che Leo Luca Orlando ha detto col suo entusiasmo e la sua chiarezza trasparente, come meglio davvero non poteva esserci, nel senso di un approccio culturale che vede non frontiere ma confini. La differenza è netta, perché il concetto di frontiera è un concetto che divide, il concetto di confine è etimologicamente costruito sul concetto di cum, che in latino, e tutti voi lo sapete per averlo studiato e per studiarlo essenzialmente, implica al contrario l'idea dell'insieme. Il confine non è un muro che fronteggia l'uno o l'altro esercito, ma al contrario è un ponte. Il concetto deve essere essenzialmente questo. Sul piano della cooperazione internazionale si sono fatti strada in realtà nell'ambito degli ultimi grosso modo 30 anni una serie di strumenti che hanno funzionato e che hanno funzionato particolarmente bene grazie anche al contributo dell'Italia, ma non solo al contributo dell'Italia. Li cito puramente e semplicemente: la rete giudiziaria europea, Eurojust, le strumentazioni peculiari che si chiamano squadre investigative comuni e che servono a fronteggiare crimini transnazionali che non possono essere gestiti dalle autorità giudiziarie di un solo Stato, appunto. E poi il professor Savona citava per l'appunto questa nuova frontiera, che è una frontiera ancora provvisoria dal punto di vista organizzativo, che attende di evolversi, ma che è un segnale importante, ce lo diceva proprio in questi termini il professor Savona, ed è l'European Public Prosecutor's Office, cioè la cosiddetta procura europea. Molti interventi lo hanno sottolineato ed è particolarmente importante che sia stata avvertita con questa intensità da parte, direi comunitariamente, da tutti voi. E cioè l'idea è quella, in termini di progresso di tempo, di immaginare una sorta di procura europea antimafia che rilanci su una scala più ampia il modello che ha funzionato benissimo della procura nazionale antimafia, grazie a quell'hardware e a quel software che era stato pensato alla Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia, proprio a Giovanni Falcone, non a caso, non attraverso uno studio libresco, ma attraverso la valorizzazione della sua esperienza personale e del suo gruppo di lavoro. Lo accennava il professor Savona poc'anzi. Attualmente la procura cosiddetta europea si occupa soltanto di interessi finanziari dell'Unione Europea e quindi si occupa di crimini economici e di frodi europee, per l'appunto, ma è un cammino che si è ingranato e che quindi da questo punto di vista va portato avanti con molto impegno, anche se incontra resistenze gelose da parte di molti stati che contribuiscono all'Unione Europea. Ergastolo ostativo. Il professor Savona ha detto già le cose più importanti da questo punto di vista. Le due sentenze importantissime, recentissime, degli scorsi mesi, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sede a Strasburgo, che ha condannato l'Italia per una legislazione troppo rigida, e quella recentissima delle scorse settimane della Corte Costituzionale, rispetto alla quale ancora dobbiamo guardar dentro, perché ancora una volta queste motivazioni non sono pronte, non sono state depositate, le stanno scrivendo, e quindi quando sarà depositata l'intera sentenza la studieremo, potremo guardarne dei dettagli che in questo momento noi possiamo soltanto intuire. Ma proprio come accennava il professor Savona, sono perfettamente d'accordo su quest'ordine di idee, naturalmente è un'opinione rispetto alla quale ci sono opinioni contrarie e ciascuno di voi può anche maturare delle opinioni di ordine contrario, ma la mia opinione, che è del tutto allineata rispetto all'opinione che poc'anzi tracciava il professor Savona, è che in realtà queste due pronunce pongono l'attenzione sul terreno della esigenza di diritti che siano modellati sul caso concreto. Qui va detta qualche parola chiara, giusto per evitare equivoci, su cui invece si è rimestato nel torbido, questa volta maliziosamente, da parte di un dibattito, non certo quello di quest'aula, di un dibattito nel discorso pubblico, che a volte ha, come dire, quasi avuto l'interesse di mascherare piuttosto che di mettere a fuoco. Stiamo attenti. I profili riguardanti l'ergastolo ostativo non valgono ad aprire il terreno per una abrogazione definitiva dell'ergastolo, né tantomeno significano in termini immediati, concreti e operativi che a coloro i quali siano stati condannati in termini definitivi per associazione per delinquere di tipo mafioso, per delitti che si avvalgono del metodo mafioso, non possano andare all'ergastolo è sbagliato. Non è questa la lettura di questi provvedimenti. Questi provvedimenti dicono una cosa diversa e, come dire, mettono in contrapposizione un automatismo rigido con una esigenza di guardar dentro il singolo caso di specie attraverso una discrezionalità valutativa che non può essere assegnata alla legge, perché la legge provvede su casi generali e astratti, ma non può che passare attraverso la decisione specifica e concreta di un singolo magistrato che applichi il telaio stabilito in via generale e astratta dalla legge, valutando le mille caratteristiche imprevedibili di ciascun caso di specie e quindi scriminando all'interno di ciascun caso ipotesi in cui non si può derogare all'ergastolo e ipotesi in cui invece, nonostante una condanna definitiva all'ergastolo, arrivato a un certo punto giunge un momento in cui questa pena non ha più significato perché è cieca. Il professor Savona vi accennava poc'anzi a un dato normativo che è tutt'altro che spigoloso. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 27,3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, il che vale per tutti per definizione. Allora il punto è: nel momento in cui l'obiettivo rieducativo, risocializzante, la pena l'ha conseguito, il che non potrà capitare né dopo qualche settimana né dopo qualche mese, sia ben chiaro, capiterà dopo decenni eventualmente, e sempre che l'osservazione del caso concreto ne mostri tutti i presupposti, a quel punto arrivati la pena non ha più scopo dal punto di vista rieducativo. È una pena che non ha più scopo dal punto di vista rieducativo, diventa una mera vendetta esercitata da parte dello Stato. Lo Stato non si vendica di nessuno per un fatto molto semplice: dovesse farlo, utilizzerebbe esattamente la stessa logica del soggetto che è stato riconosciuto colpevole e condannato anche alla massima pena prevista dalla nostra legislazione. Quindi il punto e il significato è questo: queste sentenze non dicono che ormai l'ergastolo non esiste più, dicono valutiamo situazione da situazione all'interno di cornici normative che, vorrei dirlo chiaramente adesso, dopo questa sentenza, quando la avremo e potremo studiarla, dovranno essere riscritte. Quindi il Parlamento di questa Repubblica dovrà assumersi l'onere di tornare su questa legislazione alla luce di quanto ci dirà la Corte Costituzionale, ma il senso è: abbandoniamo un'ipotesi di carattere generale, astratta, ingessata, e invece disegniamo cornici all'interno delle quali il concetto, vorrei parlarne molto chiaramente, è: diamo fiducia ai giudici di questa Repubblica, che si assumano le loro responsabilità motivandole e guardando situazione da situazione, distinguendo caso da caso. E poi, è ovviamente punto a concludere, carcere, orizzonte del carcere e significato del carcere. Leoluca Orlando ha detto cose importantissime che sottoscrivo in termini pieni. La ricchezza del dibattito in quest'aula, e c'è una gratitudine veramente spiccata da parte mia nei confronti di tutti voi che qui in aula o attraverso i collegamenti in network telematico siete intervenuti su questo delicato mondo. In realtà ci sono alcune cose su cui possiamo un attimo tornare, su cui ci è chiesto di avere idee sufficientemente chiare, poi possiamo dissentirne, ma l'importante è che noi muoviamo da idee chiare. Vedete, nella Carta Costituzionale Italiana, e voi lo sapete benissimo, c'è una delle norme fondamentali che regolano la convivenza civile, che è l'articolo 2. Vi si legge: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E di solito ci si ferma a questo. ma in realtà poi aggiunge sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Vorrei dirlo chiaramente, anche se so che questa affermazione è scomoda: il carcere è e deve essere una delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo. Se non abbiamo chiaro questo, abbiamo travisato il senso stesso delle basi non culturali in chiave raffinata, ma civili su cui si fonda la nostra convivenza. Quell'articolo 2 è una delle gemme su cui si fonda l'intera Carta Costituzionale italiana, che è costato il sangue della resistenza e del disastro della Seconda Guerra Mondiale. Questo non dimentichiamolo. E allora, se i diritti inviolabili della persona si svolgono anche in formazioni sociali e il carcere è una di quelle formazioni sociali così particolare in cui dobbiamo garantire lo svolgimento dei diritti inviolabili della persona, questo deve farci riflettere. A proposito di cose che abbiamo ascoltato con troppa insistenza sinistra negli ultimi mesi, qualcuno, e a volte qualcuno che occupa, che aveva occupato ruoli apicali nell'ambito dell'amministrazione di questa Repubblica, ha parlato di marcire in carcere. Marcire in carcere è una formula che non si può sentire, perché nell'articolo 27, terzo comma, dove si parla di rieducazione del condannato, si dice esattamente il contrario, il che poi non significa che non ci possano essere situazioni in cui dal carcere non si può uscire e l'ergastolo comunque è un ergastolo senza via di uscita, ma va verificato volta a volta questo discorso, e comunque non in chiave di mortificazione dei diritti inviolabili di chi in carcere, lo diceva Leo Luca Orlando con assoluta chiarezza, è e continua a essere per l'appunto una persona. E l'esperienza della formazione, l'esperienza della cultura, l'esperienza delle scuole in carcere. Vorrei che mi consentiste di prendermi 2 minuti di orologio per raccontarvi un episodio di cui sono testimone oculare. Nell'ambito di un ciclo di incontri in materia di giustizia riparativa, di cui avete sentito parlare e di cui non possiamo parlare in questo momento per ragioni di tempo, pianeta tutto da esplorare e che va aperto alla nostra mentalità, mi è accaduto di partecipare a momenti di incontro, in particolare a Lucciardone qui a Palermo, a cui hanno partecipato operatori sociali, operatori giudiziari e a cui hanno partecipato detenuti che sono stati destinatari di questi momenti non tanto di formazione quanto di informazione di ordine preliminare. C'è stato in uno di questi incontri un dibattito ricchissimo, da cui io sono uscito completamente diverso rispetto a prima, assai più cresciuto. Ho chiesto il permesso di poter raccontare alcuni frammenti, permesso che mi è stato accordato. Non è la prima volta che lo faccio, perché in altri casi, in sedi scolastiche di istituti superiori, ma anche in aule universitarie, mi è accaduto di condividere con voi o con ragazzi della vostra età questo. Il dibattito è stato sviluppato sulla base delle cose che erano state dette immediatamente prima, e quindi gli interventi non potevano essere preparati, erano interventi spontanei. Tra questi interventi ce n'è stato uno di un detenuto che ancora attende tempi piuttosto lunghi di permanenza nelle strutture penitenziarie italiane, che ha detto: ho girato una serie di strutture penitenziarie per ragioni amministrative e a volte per ragioni di punizioni rispetto a miei comportamenti in carcere, e finora non avevo capito completamente nulla di che significato avesse la pena e il concetto di rieducazione del condannato. Ho cominciato a capirlo, ha detto, In questo momento frequento una classe intermedia di un istituto tecnico per completare i miei studi che per ragioni di testa mia che non funzionava non sono riuscito a completare fuori. Ho una figlia di 18 anni e un figlio di 19 anni che non ho conosciuto perché li ho visti in parlatorio, punto e basta, grazie alle mie scelte totalmente sbagliate. Ora sto facendo questo percorso scolastico e sto cominciando a capire una serie di cose. Mi è capitato di incontrare i miei figli in parlatorio e di dirgli che ho avuto 9 in italiano, che in una delle pagelle quadrimestrali risulta un 10 in condotta. Mi hanno sfottuto perché mi hanno detto tu 10 in condotta, ma che senso ha? Ovviamente lo si diceva in termini di complicità per l'appunto. E conclusa questo suo intervento dicendo questo: c'è una remora che io continuo ad avere rispetto al volere e al desiderio di mio padre, il quale avrebbe voluto che io concludessi normalmente il mio itinerario conseguendo il diploma. Non ci sono riuscito. Adesso sto provando a farlo. Ancora mi aspetta un percorso piuttosto lungo, e però quello che voglio dire in questo momento, disse, in quest'aula davanti a tutti voi, assumendomene un impegno, ma l'ho assunto davanti a me stesso, è questo: il giorno dopo, il momento in cui io uscirò da qui o da altri istituti penitenziari dove sarò destinato eventualmente in seguito, io prenderò il mio diploma, andrò al cimitero, andrò a trovare mio padre e dirò a mio padre: papà, questo è il diploma. Io vi assicuro che tutte le volte in cui mi capita di ripensare, di raccontare questo episodio, continuo ad avere la pelle d'oca. L'idea per la quale il detenuto è una persona, incarnatela in questi termini. Io desidero che questo lo condividiamo e desidero che questo sia oggetto di riflessione da parte di tutti noi, perché a volte basta una parola per cambiare una serie di cose, in meglio o in peggio che sia. E vorrei chiudere. Una delle domande che sono state molto acutamente fatte è: perché Giovanni Falcone è stato così ostacolato e non solo dalla mafia? Le risposte potrebbero essere molto molto ricche. Io ne formulo un paio soltanto con battuta di telegrafo. Si potrebbe dire in termini di prima battuta perché gli interessi in gioco non erano solo interessi di Cosa Nostra, e questo temo che sia ampiamente dimostrato da inchieste giudiziarie che ce lo dicono, è sconcertante, ma è così e dobbiamo prenderne atto, però ovviamente tesaurizzando questa nostra presa d'atto. E però ce n'è una seconda risposta che vorrei condividere con voi e con cui chiudo. Alla domanda perché Giovanni Falcone è stato così ostacolato non solo dalla mafia, dovremmo anche rispondere, oltre alla prima risposta, perché siamo piccini, perché siamo veramente piccini. Nel Paradiso di Dante Alighieri c'è un verso, un endecasillabo, che certamente avrete ascoltato in altre occasioni, che è l'aiuola che ci fa tanto feroci. È collocato nel paradiso e si riferisce alla terra. È un momento in cui Dante, in compagnia di San Bernardo e di Beatrice, si trova nell'Empireo, esattamente nel cielo dei gemelli, e guarda la terra lontanissima. È un'immagine bellissima perché somiglia molto all'immagine che ci hanno mandato i nostri astronauti, e però è un'immagine scolpita da Dante in un momento decisamente di molto anteriore rispetto a questo tipo di esperienze. E questi versi ci restituiscono un Dante che guarda da lontano questo pianeta, questa terra per l'appunto, che è lontanissima, è un puntino che vede tutta insieme, da cui si sente lontano nell'animo, prima ancora che in una distanza in qualche misura di carattere fisico. L'aiuola che ci fa tanto feroci è l'intero pianeta, è la Terra, ma troppo spesso l'aiuola che fa tanto feroci ciascuno di noi sono pezzi talmente piccoli e talmente insignificanti, guardateli materialmente, ma guardateli soprattutto metaforicamente, che forse davvero non vale la pena da questo punto di vista. Non può essere che chi ci fa ombra perché in qualche misura più bravo di noi sia un soggetto nostro nemico che dobbiamo, come dire, in qualche modo avversare costi quel che costi. Che persone siamo sotto questo aspetto? E vorrei chiudere definitivamente dicendovi questo. Ci sono dei versi che sono stati scritti in inglese a fine Settecento da un signore che si chiamava William Wordsworth, appartengono a una raccolta che si chiama Lyrical Ballads, che dicono questo, dicono: "The best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love." La parte migliore della vita di un uomo buono è costituito da quei piccoli gesti di gentilezza e di amore distribuiti nelle pieghe di ogni giorno. E l'inglese è bellissimo perché usa due parole che noi in italiano dobbiamo svolgere attraverso una frase. Dice nameless, che non hanno nome, dice unremembered, e di cui non si serba il ricordo. Il contrasto alle mafie passa attraverso questi piccoli gesti fuori il riflettore, che non saranno mai ospitati in alcun libro di storia, ma che fanno il cemento sociale e il cemento nostro, di ciascuno di noi come persone. Per quanto mi riguarda, a questo io ci credo, e vi giuro che non ci credo soltanto a parole. Grazie.
Grazie. Grazie professori, grazie Franco Nuccio. A conclusione, Falcone è stato ucciso come tutti quegli uomini, investigatori, magistrati, uomini politici, che avevano capito che per sconfiggere la mafia bisognava spezzare il rapporto tra mafia, affari e politica. Ecco perché è stato contrastato, che all'interno anche del suo apparato di giustizia trovava quelli che sottovalutavano o erano sottovalutati o erano collusi. Grazie a voi, alla prossima.